6 di sera magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini e ben ritrovati. Partiamo con i temi di questa puntata. Al Museo d'Arte della Svizzera Italiana è appena stata inaugurata una nuova mostra dal titolo Jean Frederick Schneider, la pittura 2024-2025. E poi oggi parte la settimana contro il razzismo 2026, è iniziata oggi presso la SUPSI, andrà avanti fino al 29 marzo, molti gli eventi su tutto il territorio ticinese. Infine domani alla Cattedrale di San Lorenzo a Lugano alle 17 si tiene uno spettacolo dal titolo Caro Agostino, Confessioni. Jean Frederick Schneider, la pittura 2024-2025 al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. La mostra rende omaggio a uno degli artisti più originali e influenti della scena svizzera contemporanea. Schneider, in oltre 60 anni di attività, si è mosso tra fotografia, scultura, performance e pittura, mantenendo però una postura appartata e insieme centrale, ma restando fedele a un principio costante: l'arte come mestiere quotidiano, esercizio di disciplina e di libertà. La mostra è a cura di Tobia Bezzola e Ludovica Introini, che ci fa scoprire l'artista.
Jean Frederick Schneider è sicuramente un artista particolare, è un artista che ha lavorato per 60 anni, quindi ovviamente ha una storia molto ricca e un'esperienza anche che lo rende quello che è oggi l'artista che vediamo. Quando però gli si chiede qualche informazione su di lui, si limita a dichiarare di essere nato a Basilea nel 1945. Cerca quasi di sminuirsi, no? Implicando che l'opera parli da sé e che quindi tutto ciò che lui ha vissuto e ha esperienziato sia irrilevante, no? Quindi vorrebbe farci un po' credere di essere quasi un artista senza pretese, senza un particolare talento e soprattutto senza una istruzione accademica peculiare, ma con una sensibilità estetica sviluppata e amante, diciamo così, da un lato della natura e dall'altro verso le immagini un po' che consideriamo radicate, no, nella coscienza della cultura di massa. Presenza quindi del mondo concettuale molto molto importante e confermata anche poi dalle presenze di Schneider a Documenta 5 del 72, sempre curata da Zeman, e nell'82 all'edizione di Documenta 7, curata invece da Rudi Fuchs, che sono forse le edizioni più importanti o comunque più ricordate. Quindi una partenza nel mondo concettuale che però, diciamo così, poi prende una piega diversa, ovviamente fa tesoro, ma non gli è sufficiente questa esperienza del mondo concettuale, quindi comincia a sperimentare. È un artista molto creativo. Negli anni 70, fondamentalmente, quando di pittori ce n'erano pochi, lui comincia a dipingere e quindi inizia, diciamo, una nuova fase, non tralasciando ovviamente tutto ciò che era mondo concettuale, installazioni, sculture, performance, fotografie, ma dedicandosi a questo nuovo medium.
E con questo approccio sono nate anche le nuove opere presentate al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Si tratta di più di 100 dipinti a olio inediti realizzati dal 2024 al 2025. Ecco, ce ne vuoi magari un pochino parlare, perché sono veramente tante. E che cosa rappresentano?
Sì, hai ragione, è stata una produzione corposa che Schneider ha iniziato proprio all'inizio del 2024, concludendo il ciclo alla fine del 2025. E sono delle opere, appunto, tutte oli su tela, di piccole dimensioni, allestite tutte alla stessa distanza in ordine strettamente cronologico e quindi al fine di poter considerare questa lunga successione quasi un'unica opera, fondamentalmente 2 anni di vita dell'artista, perché rappresentano il frutto del lavoro quotidiano, assolutamente rigoroso e costante, di Jean-Frédéric Schnieder in questi 2 anni, perché per lui essere artista è proprio un lavoro, inteso come un mestiere da praticare tutti i giorni. Entro la giornata lavorativa, uscire di casa piuttosto, fare quel che si deve e tornare con un prodotto. È come se si sentisse più vicino alla figura dell'artigiano, no? Rispetto a quella di un artista alto. E possiamo dividere questa nuova produzione delle 109 opere in 2 grandi gruppi, opere eseguite in atelier e i piccoli lavori dipinti en plein air. Da un lato, queste opere fatte in studio rivelano una varietà di soggetti, stili, registri fra i più svariati, senza una gerarchia di rappresentazione. Per lui non ci deve essere un giudizio, non ci deve essere appunto un'opera più importante, o meglio, un soggetto più importante dell'altro, è semplicemente frutto dell'osservazione della realtà, della quotidianità, quindi senza sguardi censore. Ci sono quindi pittorialismo popolare, realismo, simbolismo, astrazione, citazioni pop o kitsch, però il tutto convive con una naturalezza, una leggerezza che è abbastanza peculiare. E invece nei gruppi, nelle opere dipinte all'aperto si rivede un po' lo Schneider, diciamo, che è diventato noto soprattutto negli anni 80 e 90 con le sue serie. Ricordiamo dalle vedute di Berna, alle sale d'aspetto delle stazioni, piuttosto che alla serie che ha fatto alla Biennale di Venezia quando ha rappresentato la Svizzera, dipingendo tutte le vedute dei viadotti dell'autostrada della Svizzera. In questo caso cosa fa? Va a proporre, osservare la natura svizzera cercando di evitare ogni traccia di presenza umana, quindi che possa essere anche un traliccio, un cartello, una stazione piuttosto che anche un binario o addirittura un albero tagliato dal boscaiolo in quel momento, non ci deve essere proprio traccia di presenza. Quindi sono dei piccoli dipinti naturalistici che sono appunto frutto di queste sue giornate di lavoro, dalla mattina alla sera. L'artista esce da solo, fa delle escursioni in solitaria, in maniera estremamente precisa, l'organizzazione fa parte del suo processo di lavoro, super equipaggiato con questo zaino dove tiene tele di piccole dimensioni, ovviamente, cavalletti, colori, e deve riuscire a comporre il dipinto entro la fine giornata, quando deve rientrare a casa.
Sono inoltre esposte 2 creazioni iconiche dell'artista, una monumentale natura morta del 1970 e una serie di quadri economici che vanno dal 2000 al 2019. Che cosa
Sì,
sono?
assolutamente. Allora, per quanto riguarda quelli che appunto giustamente citi come quadri economici, parliamo dell'opera Billige Bilder, che appunto in tedesco, dal tedesco può essere tradotto come opere economiche, ma anche proprio di poco valore. Di cosa si tratta? Il visitatore viene un po' avvolto e accolto nella prima sala da piccoli quadri appesi a tutta parete che riempiono completamente la sala e sembrano dei piccoli quadretti astratti. In realtà sono gli stracci con cui il pittore ha pulito i pennelli mentre dipingeva delle vere, fra virgolette, opere.
Quindi
Quindi,
super
anziché
economici,
buttarli,
direi.
esatto, anziché buttarli, Schneider cosa ha fatto? Li ha accumulati per quasi 20 anni, decidendo poi di donare loro una nuova vita come opera e quindi incorniciandoli in semplici passepartout che ha fatto lui a mano, no? Quindi ciò che nasce come scarto, come eretto, acquisisce un nuovo ruolo, un ruolo altro, no? E nell'allestire queste opere si crea un po' un caos assolutamente controllato, sono 164 elementi e quindi dietro un'apparente giocosità e leggerezza in realtà si cela un atto molto forte, no? Da parte dell'artista. Mentre invece nell'ultima sala è allestita quest'altra opera storica, appunto La natura morta del 1970, un grandissimo olio su tela che guarda verso l'esterno, verso il paesaggio di Lugano. In questo caso è un lavoro importante per l'artista, forse uno dei primi esperimenti come pittore autodidatta, lo ricorda spessissimo l'artista di non essere molto bravo a disegnare, e quindi può essere considerato come un atto di libertà, anche un po' di giocosa rivendicazione di autonomia da un sistema dell'arte di cui in realtà poi ovviamente l'artista fa parte.
Non è solo lavoro valorizzare la diversità. Questo è il tema della settimana contro il razzismo 2026, che è partita oggi, organizzata dal Servizio per l'integrazione degli stranieri del Dipartimento delle Istituzioni Ticinese. L'incontro inaugura un programma di oltre 10 iniziative che da oggi fino al 29 marzo animeranno l'intero territorio cantonale. L'edizione 2026 è appunto dedicata alla gestione della diversità nel mondo del lavoro. La settimana prevede anche eventi multidisciplinari su tutto il territorio, come ha detto, lezioni universitarie aperte, incontri pubblici, formazioni per associazioni, biblioteche viventi, progetti partecipativi con gli studenti delle scuole professionali e performance teatrali da Lugano a Locarno fino a Vacallo. Ce ne parla Marta Bernasconi, collaboratrice scientifica del Servizio per l'integrazione agli stranieri del Canton Ticino.
Allora, questa settimana contro il razzismo 2026 ha come tema il razzismo nel mondo del lavoro, quindi sarà una serie di eventi che declineranno un pochettino questo fil rouge centrale. C'è un evento inaugurale che si è svolto proprio questa mattina, una conferenza presso SUPSI che ha voluto dare il là coinvolgendo istituzioni, imprese e parti sociali. E nei prossimi 7 giorni, quindi fino a domenica 29 marzo, ci saranno 12 eventi pubblici che appunto tematizzeranno le discriminazioni nell'ambito lavorativo, organizzati in collaborazione con diversi partner tra comuni, associazioni, enti e anche istituti scolastici.
E poi ci sono anche degli eventi particolari, diciamo, due biblioteche viventi e 4 diverse attività teatrali.
Esatto, le biblioteche viventi non sono una novità, sono un'esperienza che era già presente nella scorsa edizione, ma che è piaciuta molto e per questo la riproponiamo volentieri. Si tratta di incontrare delle persone che raccontano la propria esperienza, le proprie testimonianze, quindi si leggono direttamente delle persone. E questa esperienza si può fare sia a Locarno, organizzata dal Comune di Locarno il 26 marzo, che a Bellinzona, organizzata il 28 marzo da Rock Your Life. Ma le attività più culturali, diciamo, non sono solo queste, come è stato detto, ci sono anche delle attività di teatro, sia proprio di costruzione e performance artistica, come la performance di strada organizzata dall'associazione Métis Art, che si potrà vedere in Piazza Dante a Lugano domenica 22 marzo, ma anche un'incursione teatrale urbana organizzata a Locarno il 28 marzo dall'associazione Giamondo, così come degli spettacoli di teatro più classici da andare a vedere, organizzati dal Comune di Lugano e dal Comune di Vacallo, che proporranno lo stesso spettacolo Questa mamma chi la do, che tematizza il ruolo delle badanti, quindi un tema molto molto attuale, quindi partendo dal libro della giornalista ticinese Sara Rossi, Ioana Buto metterà in scena appunto queste storie, accompagnata da Daniele Dell'Agnola, che con la fisarmonica appunto l'accompagnerà in questo dialogo tra parole e musica. E ci sono anche attività più letterarie, come martedì 24 marzo a Biasca verrà presentato il libro Universo parallelo di Nolia Ndiaye, alla presenza dell'artista, grazie all'associazione L'Identità Incontri Letterari, quindi un libro che anche qui tematizza le microaggressioni e il razzismo con un focus sull'ambito del lavoro. Il programma completo della settimana è disponibile sulla nostra pagina web www.t.ch/integrazione-stranieri. Sotto la pagina Prevenzione e Discriminazioni si trovano tutti gli eventi, con le date e gli orari precisi. È anche possibile scoprirli sulla nostra pagina Instagram, integrazione-stranieri-ticino. Sono già presenti tutte le informazioni dei singoli eventi e ogni giorno proponiamo un save the date con gli eventi della giornata.
Domani alla Cattedrale di San Lorenzo a Lugano alle 17 si tiene uno spettacolo dal titolo Caro Agostino, Confessioni. Evocazione scenica di Claudio Laiso con l'attore e doppiatore Claudio Moneta e la doppiatrice Elda Olivieri. Sant'Agostino ci racconta intimamente della sua avventurosa vita esuberante, travagliata, ma non si sottrae alle comuni speranze e disperazioni, perché nella sua profonda ricerca spirituale riconosciamo gli stessi dubbi, le fragilità e le nostre speranze. Con noi Claudio Laiso, regista e autore dello spettacolo.
Ecco, io di... Cioè, di professione sono stato regista, cioè regista teatrale per 40 e passa anni alla RSI e ho collaborato con i Vespirali adesso da oltre 20 anni, dal 2004-2005 e regolarmente ogni 2 anni mi chiedono l'Associazione degli Amici della Musica in Cattedrale e mi hanno chiesto cosa ci proporrai nel 2026, più o meno per tradizione ai Vesperali, un anno sì, un anno no, desiderano un lavoro teatrale. Quest'anno l'elezione di Papa Leone così mi ha suggerito di se raccontassimo un po' la vita di Agostino. Agostino suscita molto interesse, ho visto. E quindi mi sono messo per circa un anno intero, mi sono accorto che era una montagna da scalare. Mi sono addentrato nelle confessioni, anche in altri libri di Agostino, e finalmente ho scelto questa forma di dialogo intimo tra Agostino e un'amica di sua mamma Monica, e in questo dialogo Agostino viene interrogato quindi sulla sua infanzia, sull'educazione che ha ricevuto, poi è diventato un personaggio veramente professionalmente e molto, molto preparato e ricercato da Cartagine, dove ha insegnato, ha cominciato a viaggiare, quindi si è spostato a Roma, è stato poi anche chiamato a Milano, e a Milano diciamo che col tempo si è convertito con Ambrogio. Poi quando si è convertito, per terminare con Ambrogio, lui decide di lasciare la sua attività di oratore forense e quindi decide di abbandonare il lavoro, la commissione che ha ricevuto dall'imperatore, e decide di ritornare in Africa. E lì a un certo punto a Ostia perde la sua mamma. La sua mamma è stata fondamentale nella vita di Agostino, ha sempre inseguito, ecco, sempre una mamma cristiana, mentre Agostino ha veramente avuto una vita interiormente, spiritualmente molto
complessa.
Perché, ecco, complessa, lui ha sempre ricercato la verità. Ecco. Con la sua conversione la sua vita cambia totalmente, ritorna in Africa. Quindi lui racconta anche con un linguaggio molto moderno, attuale, sono tutte parole sue, non c'è nessuna parola in questo dialogo che non sia sua, cioè ripresa dalle confessioni, ma in forma, diciamo, moderna, quindi è una sintesi veramente all'eccesso, proprio una sintesi della sua conversione. E riscopriamo una cosa, che il mondo che ha vissuto Agostino è il nostro. Ecco,
volevo chiederle, possiamo anticipare anche brevemente che cosa accadrà sul palco, insomma, nella cattedrale domani con Claudio Moneta, Elda e l'organista, quindi
sì.
Anche la
allora,
musica?
No, sì. Sì, la musica è molto importante perché è stata veramente, direi, voluta e anche scritta in funzione del lavoro con due professionisti veramente grandi, il maestro Robert Michaels, che dirige la scuola Cattedralis di Lugano, che è una corale che ormai ha una vita lunghissima in cattedrale, e con la collaborazione di Riccardo Quadri, che è l'organista della cattedrale. Quindi ho detto: sentitevi liberi in base al copione di effettuare una vostra ricerca, partendo dal fatto che lì sentiremo veramente due canti ambrosiani citati da Agostino, precisamente, proprio sono due canti che Sant'Ambrogio e la comunità di Milano cantavano in un tempo di persecuzione, anche perché tanto aiutava anche per tenere uniti i fedeli davanti alla persecuzione. Robert Michaels, il direttore del coro, mi ha scritto tre brani, e questo mi ha molto commosso. Non sapevo, acqua zampillante, preghiera allo Spirito Santo, ecco, me li ha scritti appositamente per questo lavoro, con una ispirazione di canto ambrosiano, ma rivisitato in chiave moderna, mentre Riccardo Quadri ha scelto una composizione di un compositore francese, Jean Langlais. Era cieco, e non vedente, già perse completamente la vista all'età di 2 anni, e ha scritto una musica meravigliosa che Riccardo Quadri ha adattato a questo lavoro con degli stacchi giusti. Quindi il lavoro dura 1 ora e mezzo in tutto, e quindi il dialogo è intramezzato da queste perle musicali che sicuramente lo valorizzeranno.
E siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.